schießen.
Allora, continuiamo il nostro percorso e appuntiamo adesso lo sguardo proprio sull'evento della trasfigurazione. Se noi paragoniamo quello che immaginiamo noi rispetto alla trasfigurazione e i dipinti sia in Occidente che in Oriente della trasfigurazione, vediamo almeno, non so se è così anche per voi, ma per me è sempre stato così, vediamo come una come dire, proprio una buona differenza, una marcata differenza. Noi quando immaginiamo la trasfigurazione, l'evento è, non è così? Non può essere registrato. Però cioè, noi immaginiamo di essere rapiti, perché la descrizione è del volto. Mi pare che sia solo Luca che parla del volto, gli altri parlano delle vesti, quindi della persona in generale, no? Come fossero attraversate da una luce, e quindi si vede la figura in modo completamente diverso che in una situazione normale, no? E invece i pittori che hanno seguito l'intuizione tradizionale della Chiesa, che poi scaturisce direttamente dai testi, voi vedete che gli apostoli sono tutti o addormentati o atterrati o con la testa girata dall'altra parte, e o per esempio presentato Pietro che un po' in maniera storta, no? Che guarda così, oppure uno che è buttato per terra e poi fa in tempo a girarsi, no? Ecco, la rappresentazione sia in Occidente che in Oriente stavolta, perché è uguale, dà l'idea non di una cosa meravigliosa, ma di una cosa che rapisce e nello stesso tempo fa paura. Com'è? Come corrisponde alla descrizione. Cioè già questa differenza denota quanto noi, quando incameriamo la rivelazione, poi la viviamo a nostra immagine e somiglianza. Invece di aprirci continuamente a quella che è la rivelazione della parola, del testo, dell'evento, noi incameriamo, iscatoliamo e poi ci riandiamo con la nostra immagine. Noi spesso facciamo così. Questo in genere la conseguenza poi di non capire più il nostro cuore, perché il nostro cuore risponde direttamente all'evento nella sua drammaticità, non come immaginiamo noi. Chi di voi, dunque, voi immaginatevi a 15 anni, a 18 per le donne, per noi uomini anche dopo, 18 anni per le donne. Voi immaginavate la vita in un certo modo, no? Volevate vedere le cose in un certo modo, no? Dopo 20 anni è lo stesso? Dopo 40? Chi è che è la più vecchia qui? Siamo noi due più vecchi?
40 anni.
Dopo?
Anziano.
Allora, o uno dice alla fine, o il Signore ci ha ingannati, oppure io mi sono illuso. Allora, il nostro cuore vive molto di più il dramma come è descritto nei testi. È la nostra immaginazione che non funziona. È il filtro col quale noi guardiamo le cose che non funziona. E poi giudichiamo le cose in base al nostro filtro. E non corrispondono mai. Ecco allora l'urgenza di ritornare ai testi esattamente come suonano, esattamente come fanno vedere la verità della realtà. Se no, noi rischiamo forte. Tanto che per me una delle, diciamo così dai, una delle beffe dei nostri impegni religiosi è che più andiamo avanti, più siamo disillusi, più si diventa cinici. Se tu credi, ma la vita... Sempre così facciamo. Ma ora, invece di crescere nella conoscenza, diminuiamo. Invece di crescere nella, come dire, nell'entrare in quello che è la rivelazione, noi siamo sempre fuori. Allora, quando la liturgia celebra la trasfigurazione, siamo sempre nella seconda domenica di Quaresima, no? Abbina un testo di San Paolo a indicare la prospettiva in cui va colta quella rivelazione della gloria di Gesù. Perché noi non sappiamo in cosa consiste la gloria. Noi parliamo di gloria, ma cos'è? In cosa consiste? Mica lo sappiamo. Quando diciamo la visione della sua gloria, cos'è? Come se immagino, sta lì così a guardare che cosa? Allora, San Paolo, in questa è il passo della lettera ai Filippesi, al capitolo 3, al versetto 20, dice: la nostra cittadinanza è nei cieli. La nostra cittadinanza, quindi vuol dire noi apparteniamo a una dimensione che non è proprio materialmente visibile, ma è interiormente percepibile, cioè fa parte di quella prospettiva che dà il senso delle cose oltre la loro apparenza sensibile. In un certo senso tutti nella vita devono poter cogliere questo, perché la vita nella sua materialità è molto, molto, molto banale e meccanica, tutto, dal sesso fino a tutte le visioni mistiche che volete. Tutto si ripete, se si considera con uno sguardo cinico, in modo molto meccanico. Non ci si può arrendere a che la verità della vita sia questo. Quindi tutti sviluppano un modo di percepire le cose dentro una visione diversa. Poi, questa visione diversa dipende da come si intende la nostra umanità, dal modello di umanità che noi sviluppiamo, va bene. La scrittura rivela dove noi possiamo guardare per cogliere la nostra dimensione vera, per cogliere la verità, non solo che noi desideriamo vivere, ma la verità che ci costituisce, che però non è molto, come dire, immediata nell'essere colta. Allora, dicendo la cittadinanza, Paolo allude a quella dimensione alla quale rimanda la gloria della trasfigurazione, che dai discepoli è solo intravista per un attimo, dentro una paura folle, ma, a me piace questa espressione, ma ormai feriti nel cuore. Quel lampo non lo dimentichi più. Non sai ancora cosa vuol dire, non sai ancora capacitarti, non sai cosa succederà, ma quel lampo non lo perdi. E alla fine ognuno di noi attende di essere ferito nel cuore, ferito da qualcosa che possa attirare lo sguardo, come il Salmo che avevo citato stamattina, il Salmo 27, suggerisce: di te, dice il mio cuore, cercate il suo volto, il tuo volto, Signore, io cerco. La colletta della messa fa pregare così: purifica gli occhi del nostro spirito perché possiamo godere la visione della tua gloria. Allora, quando nelle preghiere, in genere dopo la comunione, nella liturgia eucaristica, no? Si prega sempre della la vita eterna, la gloria, noi immaginiamo sempre paradiso, di là veremo. Ma la liturgia non allude a questo. La liturgia allude sempre a una dimensione che è esperibile, che è toccabile. Ed è questa dimensione che si può aprire al nostro cuore se il nostro cuore vive la condizione adatta perché questo appaia, perché questo arrivi a noi. Se osservate bene, in questa domenica viene presentato l'intero arco del percorso del discepolo, quindi di ognuno di noi. Ascoltare Gesù, no? L'inviato, il Messia, quindi ascoltarlo con desiderio, conoscerne il mistero e vederne la gloria. È tutto il cammino quaresimale che tende a questo obiettivo. Vi ripeto i tre passaggi: ascoltarlo con desiderio, e poi spiego perché ho messo per prima questa cosa, ascoltarlo con desiderio, conoscerne il mistero e vederne la gloria. Però tutti i termini vanno colti non in quel riferimento immediato che noi abbiamo, ma nel riferimento della parola di Dio che si apre a noi. Allora, noi possiamo farci questa domanda: a quale condizione possiamo essere ammessi alla visione? E noi subito pensiamo, allora, purifica il nostro cuore, chissà, tutti i peccati che abbiamo, tutti i difetti che abbiamo, bisogna perdere tutti questi difetti per niente di più falso. Il Signore non chiede minimamente questo. Questa è solo una conseguenza di ciò che chiede. E chiede solo, e il Salmo di nuovo lo... Allora, solo chi dal fondo del proprio cuore, nonostante le resistenze, le confusioni, le ribellioni che abbiamo, nonostante tutto questo, ma dice col salmista, di te, dice il mio cuore, cercate il suo volto, potrà intuire l'esperienza dei tre discepoli. Quando dicevo prima, no? Nonostante i discepoli non comprendessero, tanto che quando Pietro dice, ah, che bello stare qui, l'evangelista nota, o non sapeva che dire, o non sapeva che cosa diceva, venivo a dire straparlava. Ma quando uno straparla, voi lo seguite? Se uno straparla, straparla e basta. Però quello straparlare era espressione, conseguenza di quella ferita di cui parlavo prima. È bastato un attimo. Infatti, se voi vi domandate quanto sarà durata questa percezione, nella descrizione del Vangelo la cosa caratteristica è che sembra che la visione avvenga mentre Gesù si sta congedando dai due, da Mosè ed Elia, mentre sta arrivando la nube e appena sentono la voce sparisce tutto. Qualche secondo è già tanto. Quindi non è la durata dell'evento che è la possibilità della percezione. Allora, questo tipo di ferita il cuore dei discepoli l'hanno avuta, ed è la stessa ferita che attendiamo anche noi. Però notate questo. Allora, il racconto della trasfigurazione sembra che si riferisca direttamente agli occhi, sono gli occhi che vedono, no? Ma il punto di fuga, diciamo, dell'evento e la, come dire, la direzione in cui gli occhi guardano non è data dagli occhi, ma è data dagli orecchi. Praticamente gli occhi lavorano sulla guida degli orecchi. Se non avessero sentito la voce, gli occhi non avrebbero visto niente. non avrebbero riportato niente. Beh, pensate, come fate voi a desiderare in qualche modo la visione del Signore se non ascoltate la parola? Se voi non ascoltate, come fate a vedere? Qualche volta nella liturgia, quando celebro, no? Che parlo a volte, no? Della visione del Signore, dico: guardate, se vedete il Signore e me lo raccontate, per una volta sono contento, per due anche, ma dopo tre, la terza volta avviso il dottore che vi porti da qualche parte, no? Allora, la forza, la profondità, la direzione degli occhi sono date dagli orecchi. Allora, è la voce che sentono, è quella voce che è come se fa sì che il cuore si possa aprire e notare la bellezza di quel volto. La contemplazione del Signore avviene nello spazio creato nel cuore dalla voce misteriosa. E quella voce è caratteristica perché, allora, compare già al battesimo, quando Gesù, diciamo, esce dal fiume, dal Giordano. L'Evangelista, quando descrive, dice: vide i cieli aperti e quel planare, no, della colomba a indicare lo spirito. La voce è: questi è il figlio mio, l'amato, punto. Perché qui invece viene aggiunto: ascoltatelo. Qual è la differenza? Voi potete cogliere? Allora, al momento del battesimo, la visione e la voce sono solo per Gesù e Giovanni Battista, non per chi ascolta. Qui invece la voce è per i discepoli, non per Gesù. Allora, la vicenda dei discepoli starà tutta nel seguire il Signore ascoltandolo. Loro non sanno ancora dove li porterà questo ascolto. Non hanno neanche la più pallida idea di dove arriveranno, ma sanno già che la decisione di ascoltare quel profeta per il loro cuore è presa e non rinunceranno più. Non so. La voce che viene dal cielo, no? Dalla nube, dice: questo è il figlio mio, l'amato. Che cosa potevano intendere gli apostoli con l'amato? Potevano intuire la portata di questo aggettivo? Non potevano. Vi faccio una... tenete conto di questo. Per esempio, immaginate la descrizione che fa Giovanni al capitolo 6, quando cerca di parlare alle folle, a volte sono le folle, a volte il gruppo dei discepoli, a volte è il gruppo di chi fa da contrasto, no? C'è una mescolanza. Però il fatto è, le persone cercano Gesù. Gesù cerca di illustrare il suo mistero, e le persone sono davvero interessate, sembra che capiscano, fanno una domanda ulteriore, Gesù risponde, c'è sempre una specie di dislivello tra la domanda che fanno e la risposta, fino a che alla fine devono dire: non ci stiamo, ce ne andiamo. Quando poi finisce, no? Volete andarvene anche voi? La domanda è: ma come facevano a poter intendere davvero quello che lui diceva, se lui non ha ancora dato la testimonianza per la quale si possono ricevere quelle parole? Il Vangelo è costruito non per condannare qualcuno, è costruito sul fatto che è come noi ci siamo dentro tutti, ma come facciamo ad accogliere quelle parole se non abbiamo ancora visto l'esplicitazione di tutto il percorso, di tutto il contenuto del segreto che Dio vuol rivelare? Soltanto a cose fatte, cioè dopo la passione, dopo la morte, dopo la risurrezione, si può riandare a quelle parole e comprenderne la potenza. Se non si vede tutto il corso, come si fa a credere? Allora, noi spessissimo, no? Ma questo vale anche per le parabole, noi ascoltiamo le parabole, in fondo facciamo questo scherzetto, cioè la parabola è raccontata per far emergere il punto di vista di Dio, no? Invece noi cosa facciamo? Noi ci collochiamo dalla parte che è più bello, cioè, la parabola racconta facendo vedere certi atteggiamenti, non dice no, quell'atteggiamento non bisogna averlo, e siamo dall'altra parte. Non ci accorgiamo che facendo così perdiamo il contenuto di rivelazione della parabola, perché noi, entrati nella parabola, siamo sempre dalla parte di coloro che non comprendono, di coloro che fanno la domanda, ma poi non sono disposti ad accogliere la risposta, fin tanto che il Signore non si è rivelato fino alla fine, fino in fondo. Se voi non accogliete la globalità della rivelazione di Gesù, in ogni passaggio che voi operate vi manca sempre qualcosa, tanto che il cuore dice un po' sì, però questo sì, ma, e quel però, quel ma è ciò che ci impedisce di aprire totalmente il cuore, come dice il Salmo: di te, dice il mio cuore, cercate il tuo volto. E di tanto noi non diciamo questo, di tanto restiamo chiusi alla rivelazione di Gesù. La rivelazione non viene meno perché noi siamo disgraziati, perché abbiamo i nostri difetti, oppure perché siamo oppressi. No! Se fosse vero questo, ci sarebbero chi è fortunato e chi è sfortunato. Se fosse vero questo, qualcuno è favorito, qualcuno è sfavorito. Basta guardare nella vita. Invece, a questa dimensione non c'entra quello che succede. C'entra come una specie di profondità del cuore, là dove nessuno arriva, se non noi stessi. Allora, tutto l'accompagnamento nel cammino verso il Signore perché riveli la sua gloria è di arrivare ad attraversare ogni evento per raggiungere questa, diciamo così, è un punto di libertà del cuore. Posso dire di te, dice il mio cuore, voglio te. Te io voglio, te io cerco, un altro. Più il cuore arriva a questo punto, più la rivelazione parla, più la rivelazione arriva, e quello che avviene è che si ingloba in quella stessa dinamica di rivelazione di Gesù per mostrare la grandezza, no? Dell'amore del Padre per gli uomini e per riunirli in un'unica, come dire, in unità, no? In comunione. Faccio un altro parallelo. Allora, la frase è già risuonata nel battesimo e risuona qui, sul Tabor. La scena dei tre discepoli, invece, avviene qui e ritorna nel giardino del Getsemani. Allora, la posizione dei discepoli è la stessa, come a dire, Gesù li invita, ma loro restano oppressi. Non guardate adesso il contenuto, sono due contenuti diversi. Il Tabor farebbe pensare, no, a una contemplazione di bellezza, e il giardino del Getsemani farebbe pensare a, una, a un contenuto di dolore, no, di tristezza. Ma gli apostoli, che non riescono a vedere questo, loro si sentono sempre oppressi. Poi viene descritto come se fossero assonnati, no? Ma non è un sonno perché hanno sonno, hanno dormito poco il giorno prima. È il sonno che ti prende perché non resisti a quella cosa. Cioè c'è qualcosa che ti oltrepassa. E allora uno resta come oppresso, no? Infatti la visione avviene proprio come svegliandosi da questa oppressione, come in un attimo, no? Nel Getsemani è la stessa cosa, loro non reggono, ma non sanno bene per che cosa però. È Gesù l'unico che sa, ma loro no, e sono oppressi, fin tanto che Gesù li tocca. Adesso tutto è pronto, ma per loro non è pronto niente. Allora, tenete conto di questo particolare. Se noi, quando guardiamo una persona, no? Io guardo te, vedo la tua figura. Della nostra figura c'è come un al di là e un al di qua. Allora, l'al di là sarebbe... e avviene lì sul Tabor. Gesù è sempre lo stesso, però è come se potesse mostrare che la dimensione in cui pesca la sua figura è al di là di quello che si può vedere, perché pesca direttamente nel mistero di Dio, la luce che risplende, no? Che lo fa vedere, noi diciamo, trasfigurato, allude proprio a questa dimensione, diciamo, divina, no? Che può risplendere. E noi possiamo farci la domanda: è cambiato Gesù o per un attimo sono cambiati gli occhi dei discepoli? Il cambio, la trasformazione, dove avviene? No, non c'è la risposta, no? Però il farsi la domanda vuol dire: Gesù può sì far vedere la sua gloria, in questo senso può fare splendere la sua figura in un modo singolare, però ci vogliono occhi adatti per vederlo. Quindi anche gli occhi devono poter cambiare. Se gli occhi non cambiano, non si vede niente. Vi faccio un altro esempio. Quando Gesù risorge, no? E poi compare, perché le persone non lo vedono? Lui sarebbe nella dimensione di quella gloria che è comparsa per un attimo lì sul Tabor. Perché però non lo vedono?
Non hanno ancora occhi adatti. Non lo riconoscono.
Non lo riconoscono. Pensate ai discepoli di Emmaus, no? Dunque, è il maestro che hanno visto per anni. L'hanno seguito per anni. L'hanno visto morire. Poi ricevono la notizia che è risorto. Lui compare, quindi parla con loro, non lo riconoscono. Non vi siete mai chiesti perché?
Non ci batteva il cuore quando...
No, non batteva il cuore. Dicono, dopo l'esperienza però dell'apparizione, riflettendo su quello che loro vivevano, dicono, il pellegrino parla con loro della scrittura, e loro, che hanno sempre cercato il compimento di quelle scritture e pensavano di averlo trovato in quel Messia, che però è stato fatto fuori, e loro, è come dire, e qui siamo fregati un'altra volta, quando lui si rivela, quindi automaticamente ritrovano quel desiderio che li ha sempre mossi, allora dicono, ma non ci ardeva il cuore? Perché ritrovano quel desiderio che li ha sempre mossi, non più oppresso dall'esito che per loro era inaccettabile. Vi faccio un'altra domanda. Perdonate tutti questi passaggi, ma è per abituarsi a stare nelle scritture in modo, come dire, come a casa nostra proprio. Allora, pensate a Pietro quando prima dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, a Cesarea, no? La confessione di Pietro. E dopo non accetta. Secondo voi, perché non accetta?
Perché vuole dire che sia curiosa,
no? In parte sì, ma non è la molla. Normalmente noi spieghiamo che siccome Pietro amava molto il suo maestro, allora non avrebbe voluto che il suo maestro finisse male. Guardate che il Vangelo non descrive mai in modo sentimentale niente. Niente. Allora in gioco è lì dove noi ci possiamo ritrovare veramente, se no non capiamo più. Allora, Pietro come se dicesse: noi abbiamo creduto in questo profeta che è il Messia, l'abbiamo seguito, abbiamo lasciato, come poi dirà in altri momenti, no? Abbiamo lasciato, l'abbiamo seguito. La molla che scattava era: se noi siamo i compagni del Messia, perché era il gruppo che seguiva sempre Gesù, no? Se noi siamo i compagni del Messia, avremo la gloria del suo regno, cioè disporremo della gloria del Messia. Ma se il Messia finisce male, di me che ne sarà? E noi non ragioniamo sempre così nella nostra fede, tanto che spessissimo, no? Ma questo penso che a ogni latitudine di questo mondo, quando ti succede una disgrazia, va bene, ma due, ma cosa ho fatto di male? Non diciamo sempre così? Con tutte le migliaia di preghiere che facciamo, non diciamo sempre così? Cioè noi siamo dentro quella mentalità di Pietro, che tra l'altro era generoso, aveva lasciato tutto e l'aveva fatto per seguire il suo maestro. Quando il maestro rivela in che modo farà conoscere il segreto di Dio, no. Quel no lo diciamo tutti noi. Allora Gesù lo riprende e Pietro impara la lezione, non al punto da cambiare tutto, perché poi alla fine ritornerà sullo stesso punto. Io morirò con te, bravo, una servetta, ma tu? Ah no, io no. Però notate, Pietro quando alla fine tradisce il maestro, guardate che lo tradisce per un colmo di generosità, perché è l'unico che ha l'ardire di entrare nel cortile, no? Cioè lui vuole vedere il suo maestro. Questo colmo di generosità lo frega perché si espone a un'evenienza che lui non aveva calcolato. Quando lui rinnega il maestro, mica vuole rinnegare il maestro, vuole solo salvarsi da quella circostanza. Ma il suo cuore, che non è scemo, capisce. E Gesù, che non è scemo, cioè comunica a Pietro, i evangelisti dicono guardandolo, comunica a Pietro questo. E Pietro quando piange mica si sente lontano dal suo maestro, sente solo che quello che lui pensava di poter essere non è, ma il legame, l'amore che lui dava al suo maestro, quello mica è diminuito. Allora tutti questi processi sono in funzione del fatto, è vero che noi serviamo il Signore, ma è come se noi avessimo una specie di immagine: il Signore si manifesta così, oppure il Signore va seguito così, e poi facciamo regolarmente l'esperienza che non funziona. Ma quando ci accorgiamo che non funziona, non è che noi siamo disgraziati, cattivi, no, è che c'è qualcosa che, come dire, è come se non riusciamo a seguire fino in fondo il Signore per quello che deve rivelare a noi. Ma quando noi scopriamo che, non so, abbiamo rinunciato, abbiamo tradito, abbiamo mancato, non è perché ci vogliamo allontanare dal Signore, è perché siamo presuntuosi, cioè è perché immaginiamo che le cose debbano essere in un certo modo. Guardate che accettare la verità delle cose, esattamente così com'è, ci vuole quello che dice la preghiera, purifica gli occhi del nostro spirito, se no non si accetta. Perché dico e sottolineo questo? Perché noi scambiamo la via spirituale con la nostra generosità, cioè come dire, con il nostro impegno di, come dire, di fare le virtù, no? Di agire secondo le virtù. In realtà non si tratta di questo, si tratta invece del fino a che punto io dico nel profondo di me, di te, dice il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. È solo questo che conta. E qui avete modo di superare ogni forma di autocondanna, di autocommiserazione e anche di giudizio contro il prossimo. Perché a quel livello lì nessuno può nulla sul cuore dell'altro. Allora, riprendiamo ancora. Il segnale che questo desiderio del cuore dei discepoli è, come dire, come totale, è da vedere nel fatto che Gesù, quando compare nella sua gloria, è accompagnato da Mosè ed Elia. Nella tradizione ebraica dire Mosè ed Elia voleva dire in pratica tutta la scrittura, cioè la legge e i profeti. Allora, la manifestazione di Gesù non è che il compimento di tutte le scritture, il che significa che quando leggiamo le scritture tutto ha a che fare con la manifestazione del volto di Dio che noi in Gesù possiamo intuire, contemplare, vedere, anche per un attimo, poi bisogna fare. Cioè tutto rimanda al fatto che tutte le scritture da sempre sono in funzione di questa rivelazione. E questa rivelazione sul Tabor non è fine a se stessa. Sia la liturgia, quindi la Chiesa, ma anche il testo della scrittura lo rapporta, è come se descrive questo per predisporre il cuore dei discepoli alla prova futura, cioè alla passione. Perché l'evento di cui Gesù parla con Mosè ed Elia è l'evento della sua passione. Parlavano del suo esodo in Gerusalemme e non dicono della sua morte. È un termine tecnico per indicare tutto il mistero pasquale. Quindi il contenuto di verità che quella visione comporta è da vedere, è da, come dire, non interpretare, proprio da cogliere e da cogliere nella passione, morte e risurrezione di Gesù. In questo senso è estremamente significativa l'annotazione di Luca, e in genere credo che sia l'unico a sottolinearlo dei sinottici, che Gesù ha chiesto ai discepoli di andare con lui sul Tabor per passare una notte in preghiera. Sembra che alla fine di questo avvenga l'evento della trasfigurazione. Luca, diverse volte nei racconti del Vangelo, annota che Gesù è in preghiera. Gesù va a pregare. Se voi notate, tutte le volte che l'Evangelista sottolinea la preghiera di Gesù, sta predisponendo l'ascoltatore a cogliere la rivelazione che avverrà. Diciamo, l'annotazione della preghiera è come una specie di spia perché si stia poi attenti a che seguirà una rivelazione. In questo contesto, la rivelazione è vedere il volto trasfigurato di Gesù? No. La rivelazione sta nel senso misterioso che quella rivelazione comporta, cioè che quella, come dire, quella bellezza che appare, no? Quella luce che appare comporta. Perché è vero che in un attimo i discepoli vedono questo splendore, ma è un attimo, e loro non si rendono ancora conto di che cosa questo comporta. Infatti, quando Pietro dice è bello per noi stare qui, l'Evangelista nota, non sapeva cosa dire. Allora, la rivelazione sta nel colloquio, e di nuovo è la voce, è l'ascolto, sono gli orecchi che guidano gli occhi, sta nel colloquio tra Gesù e i due, Mosè ed Elia. Gli apostoli non possono ancora reggere questo colloquio. Come vi dicevo prima, no? La settimana prima non aveva retto all'annuncio che il Messia avrebbe subito la passione, e adesso non può reggere al fatto che quella gloria che intravede come splendore, come bellezza, proceda dal esodo di Gesù, cioè dalla morte. E allora a me è venuto spesso da sottolineare questo fatto. Se l'evento della Pasqua sta al centro del mondo, direi così del senso del mondo, come possono comprendere i discepoli che fin dalla creazione il colloquio tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo verte sulla immolazione dell'agnello come prova, come testimonianza dell'amore del Padre per gli uomini? Come potevano comprendere? Ora, il parlare del suo esodo evidentemente allude all'immolazione dell'agnello. E perdonate se riprendo questo che vi ho già accennato, no? Noi abbiamo una concezione piuttosto meschina della immolazione dell'agnello, perché immaginiamo che Gesù subisce la morte per vincere il peccato. Pensate per esempio al valore che noi attribuiamo, per esempio, quante volte si dice, siccome questa cosa costa, vale, oppure questo sacrificio se lo offro, visto che è un sacrificio, vale. Perché attribuiamo così importanza al fatto del patire? Allora, in assoluto la cosa, perdonate la mia, ma è una stupidata, nel senso che in assoluto, perché non c'è nessun patire che possa far guadagnare la vita. è la vita che dà valore al patire. Allora, il patire è solo la condizione della fedeltà di un amore che non rinuncia a nulla pur di compiersi. Allora, è la fedeltà all'amore che conta, è l'esperienza di un amore che conta. E tutti sanno, le donne più degli uomini, che non si può amare senza soffrire. Chi pretende di amare e non provare sofferenza non imparerà mai cos'è l'amore. Questo fatto non è relativo al peccato, è relativo alla stessa struttura del mondo. L'agnello è immolato fin dalla fondazione del mondo, quindi prima del peccato. Noi non ci rendiamo mai ben conto di questa cosa. Siccome noi siamo inglobati in una realtà di peccato, per noi è evidente che l'immolazione dell'agnello dipende dal peccato, ma non è la verità delle cose. La verità delle cose è che l'agnello è immolato perché l'amore di Dio per gli uomini è dall'eternità. Dio ha sempre pensato agli uomini. Quando Dio crea, è in funzione del fatto che creerà l'uomo a immagine del figlio che diventerà uomo. Noi in genere facciamo così: quando noi scopriamo le cose, poi risaliamo dando una motivazione, ma in Dio le cose non avvengono così. Quello che in Dio è per primo è il suo amore per noi, è il fatto che è il figlio che presiede alla creazione, e quando Dio crea gli uomini, li crea in funzione del figlio, non viceversa. Ma noi non riusciamo a cogliere questo. Ma questo è il fondamento veramente pieno, totale della nostra dignità. Non c'è un ragionamento più potente per fondare la dignità degli uomini di questo. Quando noi diciamo che ogni singola persona, quindi ogni singolo uomo, indipendentemente da chi è, indipendentemente da cosa fa, di bene o di male, no? Solo perché è uomo, per lui Cristo è morto, noi diciamo, no? Ma non vale solo in funzione del fatto che la redenzione si estende a tutti, vale in funzione del fatto che per ognuno il Signore ha, come dire, cioè ognuno il Signore ha creato in vista di quel verbo che si farà uomo, che poi patirà per esprimere tutto l'amore che il Padre porta ai suoi figli. Questo collegamento rende il cuore molto più positivo rispetto alla vita e non la fa giocare in rapporto alle cose che non vanno, in rapporto ai guai che viviamo. La vita è piena di guai. E chi dice che sono pochi è perché non è mai stato pizzicato nella corda giusta, se no la vita è piena di guai. Anche il Vangelo ne dà testimonianza, no? E Gesù, quando risponde, è piuttosto perentorio. È inutile che noi immaginiamo: se c'è un guaio Dio non mi vuol bene, se c'è un guaio vuol dire che ho fatto un peccato, se c'è un guaio allora sono punito, che è la reazione più immediata, e non dei cristiani, in tutto il mondo, in tutte le religioni, perché è una dimensione di umanità in cui il cuore dell'uomo ha così desiderio di un'innocenza che però non può più raggiungere. L'unico modo di raggiungerle è di dire che Dio è Salvatore. Quando scatta questo, avete modo di valutare correttamente gli eventi della vita. Se no, noi siamo molto illusi rispetto ai giudizi che diamo sulla vita, su noi stessi, eccetera. L'ultima cosa, poi basta. In questa liturgia si fa riferimento alla figura di Abramo quando deve sancire l'alleanza con il Signore, e lì si allude al sacrificio, no? Divide gli animali e poi un braciere che passa, no? E si annota un torpore cadde su Abramo, che lo stesso torpore sonno dei discepoli sul tavolo, uguale quello al Getsemani. Allora, la fede alla fine è così radicale perché si appunta unicamente sulla promessa di Dio che si compie e su nessun altro fondamento. Ora, dal punto di vista umano, noi abbiamo delle evidenze contrarie. Quasi mai noi riusciamo a cogliere che la promessa di Dio si compie, perché non avviene mai come noi immaginiamo. Mai. C'è una bellissima espressione di Santa Teresina del Bambino Gesù, che dice che lei è fortunata perché il Signore ha sempre esaudito quello che voleva. E poi però si corregge dicendo, a dir la verità, mi ha sempre fatto desiderare quello che voleva Lui. È un'altra cosa. Allora, se per Abramo vale questa fede radicale, anche noi possiamo intuire, no? Che pure noi possiamo fidarci dell'alleanza di Dio che in Gesù si rivela in tutta la sua profondità e bellezza. E quando noi nella colletta noi domandiamo, no? Di vedere la sua gloria, in realtà domandiamo a Dio di credere nella sua promessa, di fare esperienza del suo amore a tal punto da esserne riverberati, perché la gloria, poi voi concepitela sotto qualsiasi forma, ma alla fine la gloria ha solo a che fare con l'amore di Dio che splende dal trono della croce. E la gloria dell'uomo è vivere di quello splendore. E voi sapete che gli antichi crocifissi non avevano la dicitura INRI, Gesù Nazareno re dei Giudei, che è il titolo di condanna, no? Che i romani apponevano sulla testa di ogni condannato, no? Ma io l'ho visto ancora a Bari, nella cattedrale di Bari, ho visto ancora, c'è scritto il re della gloria. Ma questo non in una visione che spesso noi facciamo valere, non so, tipo dolorista, che è una cosa assurda, è che lo sguardo del credente quando vede il crocifisso, e quando c'è il re della gloria, il crocifisso non è sotto il dolore, è in posizione tranquilla, serena, ha gli occhi aperti, i piedi sono appaiati, non sono, a volte riveste una specie di anche casula che fa pensare al sacrificio, no? E, sotto i piedi del crocifisso, spesso adesso non si usa più, guardate le vostre croci, non credo che ai piedi non c'è due tibie e un teschio, non si usa più, no? Perché? Perché da molti secoli in Occidente questo è diventato sinonimo di morte, ma per più di 1000 anni il segno delle due tibie e del teschio voleva dire in chi lo guardava: noi non siamo più morti, state gioiosi. E si diceva guardando il crocifisso, perché il sangue che colava andava per terra, e secondo una tradizione ebraica Gesù è stato, la croce di Gesù sul Golgota è esattamente sul luogo della sepoltura di Adamo. E non è tradizione cristiana, è tradizione ebraica. Il Golgota è la tomba di Adamo. Quando Gesù è crocifisso sul Golgota, allora il sangue che cola raggiunge, no, diciamo, le ossa, i resti di Adamo, e comunica vita. Per più di 1000 anni mai hanno pensato che come si chiama, Levito, no? Il teschio, alludesse alla morte. È il contrario. Quindi cerchiamo di tenere la sensibilità ben aperta a quello che è il messaggio della parola di Dio e a quello che, diciamo così, noi portiamo profondamente inscritto nel nostro cuore. Noi vogliamo la vita, non la morte. Eppure il Vangelo è chiaro: se tu non rinunci alla tua vita, la vita non la prendi. Ma è la legge di un amore, non la legge di una disciplina, di una pratica, è la legge dell'amore. Se non dai la vita, non la vivi. Che significa? Non la prendi. Se tu la vuoi per te, la rovini. Se tu la dai, la guadagni. Questo non è un'invenzione, non è una specie di comandamento astruso, è la legge sulla quale è strutturato tutto l'universo. Allora, o noi cogliamo la portata di luce di questa legge, e il nostro cuore lo vive in modo più, come dire, più tranquillo, diciamo così, se no tutto fa ostruzione. E quando il cuore è oppresso da questo, non riesce più a vedere la bellezza di quel figlio dell'uomo dato a noi per mostrare la grandezza dell'amore di Dio per gli uomini. E di nuovo ritorno, dove sta la dignità dell'uomo, la grandezza dell'uomo? Nel fatto che può conoscere i segreti di Dio. E i segreti di Dio sono la vita dell'uomo. E in Gesù questo si manifesta in tutto il suo splendore. La trasfigurazione allude al mistero di questa rivelazione. Basta. Perdonate, spero di essere un po' più breve la prossima volta.